Sappiamo tutti che le relazioni di bilancio a chiusura dell'iniziativa sono come le messe cantate, tanto più se poi a farla è responsabile di quell'iniziativa. State più tranquilli che toni elettivi, iperboli, lodi si sprecherebbero nel decantare le magnifiche sorti progressive dell'iniziativa svolta. E voi vi sentireste come quelli che vanno la vita al Camposanto, dove sembrano riposare sempre soltanto persone bravissime e insostituibili, stando a quello che sta scritto sulle lapidi. Allora, sono consapevole del pericolo, non ho nessuna intenzione di cellofanare la relazione che vado a fare in una sorta di autoreferenzialità presuntuosa. Mi sono dato uno spartito diverso, un po' più oggettivo. Vorrei andare alla ricerca di figure sintomatiche capaci di descrivere in maniera veritiera quello che è stato il terzo anno della scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale. È una sorta di gioco di ruolo. Indizi. Ci sono degli indizi che ci dicono qualcosa su come abbiamo lavorato quest'anno? Primo indizio, prima figura sintomatica, è l'insieme degli enti, qui rappresentati al loro massimo livello istituzionale, che a diverso titolo hanno partecipato alla realizzazione della scuola e che hanno portato il loro saluto prima di questo mio intervento. L'Università di Ferrara, le sue articolazioni, l'Ateneo, la Facoltà, il Dipartimento, le istituzioni territoriali pubbliche, comune, provincia, e private, il Consorzio Universitario di Rovigo, l'Organizzazione di Volontariato con l'esame Viva la Costituzione, l'Accademia dei Concordi. Da ultima, ma non per questo meno importante, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padre Rovigo. Signori, noi abbiamo assistito a un piccolo miracolo. Ciò che si è mostrato è una sinergia molto rara tra pubblico e privato. Direi addirittura unica se voi fate mente alla circostanza che questa sinergia si è creata attorno a un progetto che non produce merce, non produce denaro, produce un bene immateriale e impalpabile e per molti da rottamare, e cioè la cultura costituzionale consapevole. Permettetemi, perché sono un costituzionalista, di sottolineare questo aspetto. La nostra carta costituzionale si chiude con una disposizione apparentemente minore, la diciottesima disposizione transitoria finale. Leggetela, leggetela. In quelle poche parole viene espressa la consapevolezza dei padri costituenti sul fatto che una Costituzione per vivere deve essere conosciuta. Resta così. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun comune della Repubblica per rimanere esposto durante tutto l'anno 1948 affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. Io ho sempre trovato questa disposizione assolutamente attuale. Quella condizione, conoscere la Costituzione, è ora come allora ugualmente indispensabile. Il professor Zagadeschi ci ricorda sempre che la posizione della Costituzione è di stare sopra, sotto, prima. La Costituzione sta prima quando è fonte di legittimazione del diritto della politica, sta sopra perché è la legge delle leggi, sta sotto perché è il fondamento del nostro vivere comune. Ecco, io credo che in realtà non basti questo. La Costituzione, per vivere davvero, a mio avviso, deve stare dentro. Dentro i cuori, dentro la testa, la coscienza di ciascuno, chiamata a conoscere, a invocare di fronte ogni abuso di potere. Senza questa dimensione diffusa, l'ubiquità della Costituzione viene meno e con essa, alla lunga, viene meno la Costituzione. Ecco perché è prezioso il lavoro degli enti che hanno appoggiato questa scuola di formazione costituzionale. Onore e merito dunque a tutti e a ciascuno di essi, di aver colto la posta strategica che è in gioco con questa scuola. A tutti e a ciascuno di essi rivolgo il mio personale e incondizionato ringraziamento. Secondo indizio. Sono le attestazioni che hanno accompagnato il terzo anno di questa scuola. Penso innanzitutto all'alto patronato della Presidenza della Repubblica. Circostanza non formale né scontata, è una medaglia al petto che possiamo mostrare per il terzo anno consecutivo. Penso alla lettera della Presidenza del Senato e alla lettera personale del Presidente della Camera, che è stato mandato a febbraio di quest'anno all'inizio del percorso didattico della scuola come augurio di buon lavoro. Penso all'ufficio scolastico della Regione Veneto, la dottoressa Palumbo si scusa ma non ha potuto venire, cui quest'anno si è aggiunto l'ufficio scolastico della Regione Emilia Romagna, qui rappresentata dal dottore Vincenzo Viglione, che ho capito essere un graditissimo ritorno amico, e ringrazio per la sua presenza. Questi due uffici scolastici riconoscono la frequenza e l'acquisizione del diploma della scuola quale costo di aggiornamento per i docenti. Mi e vi domando, questi sono titoli di testa, non sono tanti i film che possono mostrarli. Guardate che questi accrediti non sono concessi a prezzi di saldo. Il patronato della Presidenza della Repubblica, le lettere dei presidenti delle Camere, i patrocini degli uffici scolastici vengono dopo un'attenta verifica della proposta didattica della scuola, che ne esce quindi rinvigorita e, come dire, certificata nella sua qualità. Attestazioni dunque conquistate sul campo e conservate anno per anno per tutti i triennio di attività. C'è una terza figura sintomatica, si manifesterà fra qualche minuto attraverso la porta, ci piacciono gli effetti speciali. Fra poco, tra noi, ci sarà Valerio Onida, il professor Valerio Onida. Non c'è ancora perché i treni italiani sono quelli che sono, ma ci raggiungerà a breve. È una presenza graditissima, Valerio Onida viene senz'altro perché ha dei legami molto forti con tutto il gruppo costituzionalistico ferrarese, che non si è mai fatto problema di abusare della sua nota quanto rara disponibilità. Però Valerio Onida non viene qui solo perché è un nostro collega, già professore ordinario di diritto costituzionale alla Statale di Milano. Valerio Onida è presidente emerito della Corte Costituzionale, di cui ha fatto parte per 9 anni, dal gennaio 96 al gennaio 2005. Ed è, Valerio Onida, il presidente dell'Associazione Italiana Costituzionalisti, eletto nell'ottobre scorso per il triennio 2010-2012. Ecco, io penso di poter dire che in questa duplice veste la sua presenza è un riconoscimento prestigioso e autorevole del valore riconosciuto all'esperienza della scuola di Rovigo e più in generale al progetto Conosci la Costituzione, nel quale la scuola va a inserirsi. Ed è una felicissima coincidenza che a distanza di pochi giorni la città di Rovigo abbia potuto ascoltare ieri un insigne costituzionalista, Giuliano Amato, al Teatro Sociale, che ha parlato dell'Europa tra speranze e nuovi equilibri. Oggi Valerio Onida, che ci parlerà dell'insegnamento, dell'importanza dell'insegnamento della Costituzione. E lunedì prossimo, in questa stessa sala, la professoressa Lorenza Carlassare, emerito di diritto costituzionale dell'Università di Ferrara, che terrà una provvisione sul tema La Repubblica è la Costituzione nell'ambito dei festeggiamenti del 2 giugno. Rovigo diventa così, incredibilmente, nel suo piccolo, un luogo a suo modo speciale di riflessione, di conoscenza ai massimi livelli scientifici della Carta Costituzionale, che poi sottoscritto vaso di coccio fra tanti vasi di ferro, sia un po' da trade union fra l'iniziativa di oggi e quella di lunedì, beh, è, come dire, una circostanza che risarcisce con interessi l'impegno che ho investito in questi anni nella divulgazione della Costituzione in quella che resta comunque la mia città natale. A Valerio Onida, dunque, presidente emerito della Corte, presidente dell'Associazione Costituzionalisti, collega, se posso dire, a me persona carissima, lo ringrazio, lo ringrazierò dopo quando ci parlerà, e sono sicuro che nelle parole che lui ci dirà troveremo nuovi elementi per continuare in questo nostro lavoro educativo. Ultimo indizio, ultima figura sintomatica, quella di cui sono particolarmente orgoglioso. La scuola di Rovigo è stata presa prototipo per la realizzazione di altre analoghe iniziative. La prima è sorta quest'anno a Padova, su iniziativa sempre di Lorenza Carlassare, sotto l'egida dell'Università Patavina. È nata così la Scuola di Cultura Costituzionale Padovana, che ha svolto con successo il suo primo anno di attività. A Bologna, su iniziativa del professor Augusto Barbera, è partita in queste settimane un ciclo di seminari di cultura costituzionale che si concluderanno il 2 giugno. Ed è un'iniziativa che nasce dalla sinergia fra l'Università di Bologna e la provincia di Bologna e il Comitato Bolognese Salviamo la Costituzione. Ciò che ci deve inorgoglire è la genesi di queste iniziative, che nascono tutti dal contatto con l'esperienza primigenia di Rovigo. Lorenza Carlassare chiuse con la sua conclusione il primo anno di questa scuola. Augusto Barbera quest'anno ha aperto il ciclo di lezioni magistrali con una bella lezione sul pluralismo politico. Sono venuti, hanno usato l'aria, hanno visto un sacco di gente, si sono appassionati e hanno deciso di entusiasticamente esportare con alcune varianti altrove questa esperienza. Insomma, come dire, se la conosci non la eviti la scuola di Rovigo. Ora, da parte mia, nessuna gelosia, nessun risentimento. Figurarsi, mi moto è 10, 100, 1000 scuole di formazione per una consapevole cultura costituzionale. Se ho un rammarico, quello di non aver depositato nulla alla SIAE, questo sì, devo essere sincero. Rovigo, Padova, Bologna sono esperienze in atto, in divenire, che danno corpo a un protocollo di intesa che l'Associazione Italiana Costituzionalista ha firmato il 18 novembre 2008 con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica per la promozione di iniziative sulla Costituzione e sulla sua storia. Io chiederò a Valerio Nida, quale presidente dell'Associazione dei Costituzionalisti, di segnalare la cosa al ministro Gelmini, rimarcando, come giusto che sia, il ruolo di apripista dell'esperienza di Rovigo. Quattro indizi. Agatha Christie diceva che ne bastavano tre per fare una prova. Quattro figure sintomatiche che mi sembra bastano e avanzano a certificare che l'esperienza del terzo anno di questa scuola chiude il bilancio largamente inattivo. Allora, guardiamo dentro la scuola, che cosa abbiamo insegnato, come abbiamo insegnato e chi ha insegnato. Cominciamo dal come abbiamo insegnato. Formula che vince non si cambia. Abbiamo mantenuto anche quest'anno la struttura degli anni precedenti, un programma didattico svolto da persone competenti, capaci di rendere semplici le cose complesse. Lezioni supportate da materiale didattico di agevole fruizione elaborate per la scuola, un sito continuamente aggiornato che ormai è una banca dati utilissima per chi vuole fare divulgazione costituzionale, un calendario di lezioni settimanali spalmato fra febbraio e maggio, lezione magistrale di 3 ore aperte di 2 ore aperte alla cittadinanza e di 3 ore seminariali solo per gli iscritti. Un obbligo di frequenza, una prova scritta di verifica finale, io nel weekend scorso ho corretto 120 compiti, chi mi ha fatto fare, e un diploma accreditato. Quanto al cosa abbiamo insegnato, ogni anno scolastico cambia il tema generale, che con una stringa lega tutte le lezioni. Nel 2008 il tema era conoscere la Costituzione, nel 2009 la Costituzione, i suoi diritti, la loro tutela, quest'anno il tema era molto più raffinato. Maggioranza, minoranza e pluralismo costituzionale. Essendo responsabile della scelta posso motivarla. A me sembra che in questi anni ci sia stata una ubriacatura generale a favore della cosiddetta democrazia di investitura. Idea secondo la quale la sovranità popolare si esercita con un solo gesto, mettere una scheda dentro un'urna, dopodiché per 5 anni il cittadino sta zitto e gli unici che hanno diritto di parola sono i soggetti investiti di potere. Non è così. Non è affatto così. Questa è solo una vulgata caricaturale che Roberto Bindi, Di Carnelli, Paolo Morisi e Andrea Guazzarotti, che con me insegnano costituzionale, sanno perfettamente e costerebbe la bocciatura a qualunque studente che si presenti a fare il nostro esame. La sovranità popolare non si esaurisce nella dedica politica e non si risolve nell'assolutismo democratico, dove la maggioranza in quanto tale ha sempre ragione. Anche la sovranità popolare è potere costituito, cioè vincolato nelle forme e nei limiti dalla Costituzione, come dice l'articolo 1,2. Ecco, la scelta di quest'anno era spiegare, mettere in piedi un percorso didattico che permettesse di conoscere da un lato i meccanismi che legittimano la maggioranza a governare e quindi la forma di governo, le regole elettorali, ma dall'altro anche gli istituti che limitano il potere della maggioranza, la dialettica parlamentare, i referendum popolari, gli obblighi internazionali come vincoli alla legge e i vari pluralismi che la Costituzione garantisce, il pluralismo politico, sindacale, religioso, informativo, culturale. Se c'era un movente che mi ha mosso nella scelta di questo tema, era quello di spiegare a tutti che la Costituzione italiana è regola e limita il potere e che dunque la maggioranza che pro tempore detiene quel potere non può tutto, neppure in nome del mandato elettorale legittimamente ricevuto. Questo era il progetto. Ora, qualunque schema di gioco può essere più ingegnoso, ma se non ha dei bravi giocatori in squadra, non porta alle vittorie. Io sono stato un allenatore molto fortunato perché ho potuto attingere al ricco vivaio del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Ferrara. avendo in così della competenza, della disponibilità e della generosità, devo dire, dei colleghi Guido Barandi, Roberto Bin, Giuditta Brunelli, Cristiana Fioravanti, Andrea Quazzarotti, Baldassare Pastore, Michele Pifferi e Paolo Gronesi. Io stesso ho svolto 2 moduli didattici. Ed ecco Valerio Mita. Se la quantità e qualità delle cose, anche queste cifre depongono a favore dell'esperienza della scuola. Il dato quantitativo si arricchisce poi di significative sfumature se andiamo a guardare dentro questi numeri. Prendiamo i 171 iscritti, cioè le 171 persone che hanno fatto domanda di iscrizione. Sono il prototipo del bacino di utenza della scuola. Chi sono? In maggioranza studenti universitari, 98 fra studenti e studenti lavoratori, cui va affiancato un numero significativo di operatori della scuola, 23, e un alto numero di potenziali iscritti dai più differenti profili professionali, 50. Da dove provengono geograficamente tali domande di iscrizione? In larga maggioranza dalla Vigo Provincia, 59, da Ferrara, 51, ma la proposta della scuola ha limitato persone anche da Padova, 38, non poco, visto che c'era la scuola di Padova, Venezia, 11, e in misura più contenuta Treviso, Verona e Vicenza. A quali fasce di età appartengono? Si tratta prevalentemente di persone tra i 20 e i 30 anni, 94. Le altre fasce di età fino ai 60 anni oscillano tra le 14 e le 26 unità. Tra i 60 e gli 80 abbiamo avuto 9 eroiche domande di iscrizione. Sotto i 20 anni, 3 lungimiranti domande di iscrizione. Di 4 rimanenti richieste di iscrizione non sono in grado di dire perché l'anno di nascita non è stato specificata, presumo si tratti di signore che si sono offese. Guardati nel loro complesso, sono dati davvero incoraggianti. Confermano, anzi robustiscono in quantità, la lettura che facevo l'anno scorso. C'è una fetta di opinione pubblica che vuole sapere, vuole farsi un'idea informata sullo stato di salute del nostro paese, vuole capire, in altre parole, mi scuso per il gioco di parole, se l'Italia è ancora di sana e robusta costituzione. In una fase, ahimè, non contingente, in cui alla Costituzione come regola e limite del potere si sbatte la porta in faccia, c'è qualcuno che mette il piede fra la porta e lo stipite. Intercettando questa richiesta, la scuola ha svolto un ruolo di attiva supplenza rispetto ad altre agenzie formative e informative. Lo ha fatto bene, i numeri che ho dati prima, e ha saputo anche mantenere le promesse. Non me lo dico da solo. Abbiamo fatto, come ogni anno, un questionario di valutazione alla fine della scuola. Anonimo, io non so chi ha risposto, quindi non c'era nessuna captazione benevolenza. E le risposte al questionario 80 circa ci dicono questo. Come sono stati i moduli didattici? Adeguati secondo il 95% delle risposte. Il materiale didattico? Adeguato per il 58%, ottimo per il 41%. Come valuti il sito della scuola? Adeguato 42%, ottimo 55%. Il livello di difficoltà delle lezioni seminariali? Impegnativo ma affrontabile per il 95%. Ti stai prendendo dei bellissimi grafici, vorrei dire, il livello di difficoltà delle lezioni magistrali? Impegnativo ma affrontabile per il 96%. Mi ha commosso una risposta di un iscritto, credo non giovanissimo, che diceva: alcune parole erano difficili, me le annotavo a casa con vocabolario, tutto diventava chiaro. Livello di soddisfazione: del tutto soddisfatti il 95%. Saresti interessato a frequentare ancora? Sì, 70 risposte. No, 7 studenti che si laureano, hanno acquisito il credito. Uno non risponde. Suggeriresti ad altri di iscriversi? 77 sì, un amleticamente non so. Sono valutazioni che inorgogliscono, sono anche un investimento per il futuro, perché la forma migliore di pubblicità per questa scuola è il tantan, il passaparola di chi l'ha frequentato e dice a qualcun altro ne vale la pena. Quindi inviterei gli iscritti a farsi lattori, stavo dicendo apostoli, ma lo dice qualcun altro di questa esperienza. Se posso offrire una chiave di lettura, io credo che questi giudizi lusinghieri dall'interno nascono anche da una scelta di cui mi assumo pienamente la responsabilità, e cioè quella di fare di questa scuola non un bignami dove si passano in rassegna asetticamente norme e istituti giuridici. Nessun cerchio bottismo, non appartiene al mio carattere, come chi mi conosce sa bene. Al contrario, ogni lezione è stata l'occasione per ogni docente di esprimere il proprio pensiero e le proprie tesi, con l'unico vincolo modale di argomentarlo giuridicamente e di sottoporlo alla discussione degli iscritti alla scuola. Solo così la scuola è fedele al suo ragione sociale, che non parla genericamente di conoscenza della Costituzione, bensì di formazione di una cultura costituzionale consapevole. Una scuola dunque obbligata a essere un luogo non menzognero e di confronto critico se non vuole tradire se stessa. Chiudo con una riflessione che ho l'obbligo di fare, non c'è più detto il presidente Finotti, ma ci sono autorevoli membri dei consigli di amministrazione della Fondazione. E cioè il ruolo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Pablo Rovigo ha avuto in tutto questo ambaradan. Negli ultimi anni la Fondazione ha incrociato spesso il gruppo dei docenti di diritto costituzionale. La scuola costituzionale è stato l'inizio, senza l'appoggio economico della Fondazione non si sarebbe mosso nulla. Con l'avanzo annuale del finanziamento di questa scuola riesco a cofinanziare una serie di ricerca sul tema regolamenti e prassi parlamentari dalla sessione di bilancio al procedimento ordinario di approvazione delle leggi, di cui titolare la dottoressa Chiara Borgonzini, che è tra le più attive e capaci componenti del gruppo costituzionalista di Ferraresi. La Fondazione finanzia anche il più ampio progetto Conosci la Costituzione, che ha una gamba, la scuola, una seconda gamba, le iniziative sul territorio di divulgazione costituzionale nelle scuole, nelle città, svolte da uno staff di ricercatori, dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti della cattedra di diritto costituzionale, che in questi 3 anni hanno garantito un lavoro molecolare di promozione della cultura costituzionale. Prima benevolmente il presidente Finotti diceva che io non l'avevo messo al corrente di questa attività, non l'ho messo al corrente perché io sto molto dentro le mie competenze, io relazione della gamba, la scuola e la sezione polesana viva la posizione che relaziona sul lavoro sul territorio provinciale, sono sicuro che la sezione o l'ha già fatto o lo starà facendo. Lo scorso anno la Fondazione ha finanziato un'iniziativa editoriale molto importante, gli scritti in onore di Lorenzo Cardassare, 5 volumi, presentati in un importante convegno padovano, anche in quell'occasione Valerio fu un apprezzato redattore, che vide la presenza di quasi tutti i più importanti studiosi di diritto pubblico costituzionale in quell'occasione. È un tandem che funziona, quello fra la Fondazione e la Costituzione. Un fiore all'occhiello, questa scuola, nel più ampio e più impegnativo rapporto strutturale tra Fondazione e Ateneo, di cui ce l'ha parlato il rettore Ruggero. È un tandem che io spero possa fare un altro pezzo di strada il prossimo anno, con altre iniziative costituzionalistiche. La prima la posso già ufficializzare, perché è stata detta dallo stesso dottor Finotti, e cioè la Fondazione ha finanziato una borsa di dottorato in diritto costituzionale. Ci sarà un giovane studioso che prevalentemente nella sede di Rovigo svolgerà una ricerca su un tema costituzionalistico, rafforzando così il versante scientifico oltre che divulgativo. Una seconda iniziativa è attualmente sub iudice. Se ne parlo non è per ipotecarne scorrettamente l'esito, ma solo ed esclusivamente per segnalare l'attenzione della Fondazione verso i temi della Costituzione. Nell'ambito dei bandi dei cosiddetti progetti di eccellenza ha superato, diciamo, la semifinale, se posso dire anche brillantemente, un progetto denominato Con la Costituzione sul banco, di cui sono il responsabile, che vorrei fosse chiaro a tutti, è un progetto del Dipartimento di Scienze di Diritto. Il plot del progetto è presto detto. Attraverso una titolata proposta didattica formativa presso 6 scuole pilota, primarie e secondarie, della provincia di Rovigo, verranno svolte 26 lezioni di allegati frontali, secondo sperimentate modalità didattiche, avendo oggetto la Costituzione. Le lezioni saranno integralmente riprese in audio e video da un'equipe televisiva specializzata. Dal materiale documentaristico così raccolto, opportunamente selezionato e sottoposto a professionale post-produzione, verranno realizzati un documentario televisivo in supporto DVD e un manuale didattico cartaceo con supporto di apposita piattaforma informatica di servizio, il tutto a favore dei docenti di tutta Italia che nei prossimi anni saranno chiamati a insegnare cittadinanza e Costituzione secondo la modifica introdotta con la riforma Gelmini. Se il progetto passerà al vaglio definitivo della commissione valutativa concorsuale, verrà realizzato nei prossimi 2 anni in Polesine, sotto l'egida della Fondazione, un'esperienza unica e innovativa, concepita in modo tale da poter essere diffusa ed emulata altrove. L'ultima iniziativa, che spero possa realizzarsi nel 2011, è il 4° anno di questa scuola. La disponibilità di tutti i partners, il Dipartimento, il Consorzio, l'Accademia, l'Associazione, c'è già, abbiamo firmato un protocollo pluriennale. Io spero davvero che la Fondazione, come nel triennio precedente, intenda confermare il suo essenziale sostegno. Se così sarà, il programma didattico del 4° anno della scuola si inserirà all'interno della ricorrenza del 150° dell'Unità d'Italia e articolerà le sue lezioni intorno ai temi dell'unità nazionale, del federalismo, della secessione, della cittadinanza, dei simboli nazionali, della memoria nazionale e soprattutto della storia costituzionale. Il mio augurio, insomma, che oggi giunga al capolinea il 3° anno della scuola, non la scuola. Per parte mia io ho parcheggiato qui sotto un camion con rimorchio carico delle cose che posso dare e che ho cercato di dare in questi 3 anni, e cioè la stessa passione, lo stesso entusiasmo, l'amore di sempre per le cose fatte bene. Più di questo francamente non saprei mettere sul tavolo. Dovessi riassumere tutto questo in un motto, ricorrerei alle ultime parole della mia relazione dell'anno scorso: se si vuole si può fare, se si può si deve fare. Grazie a tutti.